Italia e Francia erano preoccupate prevalentemente per la concorrenza potenziale dei prodotti agricoli greci, in particolare l'olio d'oliva, la frutta, i legumi, mentre allo stesso tempo la Grecia temeva gli effetti dei prezzi più alti della comunità per le sue importazioni. Così, per evitare un contraccolpo troppo pesante, il trattato di adesione prevedeva un periodo di transizione per la liberalizzazione degli scambi che durasse dai 5 ai 7 anni e l'agricoltura riceveva nel frattempo, naturalmente quella greca, riceveva nel frattempo dei finanziamenti consistenti che erano considerati necessari per quegli adattamenti che l'avrebbe resa omogenea alle economie e alle economie agricole degli altri paesi. Quindi ricevette ben 82 milioni di ECU nell'82, che diventano addirittura 220 nel 1983. E però ricordiamo che la Grecia dispone della terza flotta mercantile al mondo e quindi il naviglio della CE passa al 26,4% del totale mondiale. Dei negoziati ancora complessi, anche in questo caso, vengono condotti con la Spagna e il Portogallo, che sono di particolare valore perché, come vi ho anticipato prima, questi due paesi, insieme alla Grecia, spostano l'asse della comunità verso sud, verso l'area mediterranea. E poi c'è un altro elemento importante: la penisola iberica, geograficamente, è praticamente a due passi dal mondo arabo, dall'Africa settentrionale, a Ceuta, praticamente la distanza dal Marocco, se non sbaglio, è di circa 3 chilometri. E questo rappresenta una testa di ponte importante verso le nazioni dell'Africa settentrionale, con cui la Spagna, non a caso, aveva già dei rapporti commerciali da tempo. E quindi le trattative presentano degli aspetti di complessità in questo senso, particolarmente perché si sposta l'asse verso il meridione. I negoziati con la Spagna sono lunghi e complessi e suscitano preoccupazioni forse addirittura superiori a quelle suscitate dall'ingresso della Grecia, proprio fra gli agricoltori italiani, specialmente del sud, perché i prodotti tipici del meridione, il vino, l'olio, gli agrumi, la frutta, i legumi, rendevano competitiva l'agricoltura spagnola con quella francese e soprattutto con quella italiana. Inoltre la Spagna disponeva di una delle flotte da pesca più importanti del mondo. Il 70% della flotta da pesca comunitaria era spagnola e gli accordi per la sua integrazione con quella degli altri paesi della comunità si intrecciano con la formulazione di regole precise, di regolamentazioni comunitarie sulla pesca che si concludono dopo 6 anni di faticosi negoziati. I rapporti col Portogallo, invece, i negoziati con il Portogallo sono stati invece molto più semplici rispetto a quelli con la Spagna e con la Grecia. Anche i prodotti agricoli portoghesi, in particolare i pomodori e l'olio di oliva, si decise dovessero aspettare un periodo di transizione di circa 7 anni, fino a un massimo di 10, prima di essere assimilati completamente a quelli degli altri paesi e alle leggi comunitarie. Sia per la Spagna che per il Portogallo, che erano anche esportatori di manodopera verso i paesi del Nord Europa, veniva proposto un periodo altrettanto lungo, circa 7 anni, prima di poter raggiungere la piena libertà di circolazione dei lavoratori. Ora, fra tanti successi, intesi come tale gli ingressi dei nuovi paesi, si registra un insuccesso in questi anni e una defezione, quella della Groenlandia, un paese che per quello che riguarda l'estensione territoriale addirittura arrivava quasi ad equiparare la comunità economica europea. Ma su questa vasta immensità di territori vivevano poche decine di migliaia di persone. Ebbene, la Groenlandia nel febbraio dell'82, dopo un referendum popolare, esce dalla comunità economica europea. Si può dire che si procede adesso verso l'Europa dei 12, sono già diventati 12 paesi e quindi verso un ulteriore allargamento. Questo significa verso il raggiungimento di una entità che anche dal punto di vista geografico è più omogeneo e più coeso. E però a fronte di questo successo, che testimonia la fiducia che riscuote l'Europa, visto la natura e la quantità di candidature per l'ingresso, nonostante questo, dicevamo, il fatto che il Trattato d'Unione Europea fosse poi caduto nel dimenticatoio, fosse abbandonato, ed era quello fortemente voluto da Spinelli e approvato dal Parlamento di Strasburgo, è certamente non semplicemente una delusione, ma il segno di una sconfitta importante, ed è la sconfitta che subisce il progetto federale dell'Europa, che su quel binario mostra chiaramente di non essere in grado di marciare, di non voler marciare. Inizia a questo punto un periodo di maggior dinamismo della comunità europea, con gli anni 80. Il periodo in considerazione è quello che parte dal 1985, con l'arrivo di Jacques Delors alla Commissione esecutiva di Bruxelles. Arriva con l'inizio dell'anno, il 1 gennaio dell'85. Era Delors un europeista, un fervente europeista, che impresse alla politica comunitaria un notevole impulso, un grande dinamismo, che riuscì ad ottenere anche in virtù del sostegno e dell'aiuto, anche dell'amicizia che ebbe da due leader europei di primaria grandezza, François Mitterrand da una parte, il presidente della Francia, ed Helmut Kohl, il cancelliere della Germania federale. A vantaggio di Delors, naturalmente ci sono una serie di elementi facilitanti. È fondamentale il suo dinamismo, le sue idee e la sua capacità di tradurle in pratica, ma senza il concorso di alcuni fatti che possono essere definiti corollari, no? Degli elementi facilitanti della sua azione, non è dato dire cosa sarebbe successo. I fattori che giocano a suo favore sono, in primo luogo, una congiuntura economica favorevole, che parte dagli Stati Uniti d'America. E come c'è l'effetto traino nei momenti di crisi, c'è un effetto traino anche nei momenti di crescita. E così dagli USA si trasmette anche all'economia europea. Poi un cambiamento nei rapporti fra Est e Ovest, 85-91, ricordate, l'anno in cui arriva alla segreteria del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov con la politica di disgelo, di disarmo, il tandem con Reagan che porterà alle vicende che abbiamo affrontato l'anno scorso, con il progressivo prima decadimento e poi collasso dell'Unione Sovietica, la caduta del muro di Berlino e così via. Si mette in moto un processo che è favorevole a quello, al processo di formazione e di allargamento dell'Unione Europea, che ebbe fra le sue conseguenze di maggior impatto e di maggiore importanza la riunificazione tedesca. E poi a questo c'è da aggiungere la disponibilità degli altri paesi a proposte riformiste sul futuro della comunità, unita alla convinzione sempre più diffusa che se non si fosse proceduti in questa direzione e in tempi brevi verso la direzione di una maggiore integrazione, il processo unitario si sarebbe arrestato e avrebbe sicuramente compromesso i risultati che erano stati raggiunti fino ad allora. È un po' la situazione di stallo in cui ci troviamo ora. È una situazione di grave crisi, di grande difficoltà. È difficile immaginare che fallendo questo appuntamento o arrivando divisi, litigiosi e su posizioni opposte, inconciliabili, di fronte all'appuntamento imposto con forza dallo scoppio della crisi, dell'epidemia del coronavirus, il futuro stesso della comunità sia seriamente in discussione. Questo, ripeto, come dato di fatto, al di là di qualsiasi giudizio personale che potrebbe vedere favorevolmente o sfavorevolmente questa eventualità. Torniamo a noi. La commissione presieduta da Delors, Quindi con il dinamismo del presidente e l'aiuto di queste circostanze storiche, mostra di volersi muovere con una serie di proposte molto ambiziose che puntano all'abolizione delle frontiere alla libera circolazione dei capitali. Ma oltre a questo si affronta anche il problema delle molte incrostazioni che si sono accumulate attorno ai meccanismi di funzionamento del mercato comune e che rischiavano di rendere il libero scambio, il libero mercato, libero teoricamente, libero dal punto di vista formale, ma non così libero dal punto di vista sostanziale. Fra poco vedremo perché. Quindi le proposte di Delors vennero riassunte e raccolte in un libro bianco, era intitolato Il Programma 90, che annunciava tutto un programma particolareggiato per un intero decennio. E il tema centrale era quello del completamento del mercato comune, che riemergeva come tema con una certa periodicità nelle riunioni delle istituzioni comunitarie fin dall'inizio degli anni 80. Ma nel periodo 84-85, quando arriva Delors, è ormai una questione non più rinviabile, è diventata urgente e deve essere affrontata e risolta. L'abolizione delle frontiere era un'iniziativa che intendeva allargare, completare il mercato comune, ma allo stesso tempo voleva liberare la CE dagli ostacoli che potevano provocare la paralisi. Dopo l'eliminazione delle barriere tariffarie, che si raggiunse tempo prima, negli anni 60, con largo anticipo rispetto ai programmi, il mercato si era inceppato, era in una fase di stasi, rischiava di soffocare. Infatti nel corso degli anni 70, specialmente grazie alla crisi e a come diversi paesi reagirono alla crisi, ricordate, ne abbiamo parlato, il mercato si era frammentato e i processi di liberalizzazione sostanzialmente si erano arrestati, in qualche caso erano addirittura regrediti, perché erano intervenute delle nuove pratiche protezioniste che però erano ricomparse sotto mentite spoglie, non come tariffe doganali che non erano più possibili nel mercato unito, ma sotto forma di norme, di regole da rispettare nei processi di fabbricazione, negli standard relativi alla salute dei consumatori e dei produttori, la sicurezza dell'ambiente. Poi il fatto che ci fossero sovvenzioni di mille segni diversi fatte con i fondi pubblici per mantenere in vita delle imprese che non avevano nessuna capacità di essere concorrenti sul mercato. E poi a questo aggiungiamo i controlli di qualità che venivano fatte alle frontiere con lunghe code, un rallentamento dei flussi commerciali, un aumento dei prezzi delle merci esportate. Insomma, erano questi tutti ostacoli concreti alla libera circolazione delle merci e anche dei servizi. Questa situazione non era frutto del caso, c'erano degli interessi ben precisi, anche dei governi, delle burocrazie nazionali, c'erano delle lobbies che avevano interesse a che questo stato di cose rendesse la situazione meno fluida, più difficile. Le barriere che si erano create erano barriere non tariffarie, che tuttavia stavano mettendo in pericolo la concorrenza e creavano delle situazioni di privilegio pericolose per l'efficienza sia della produttività che della commercializzazione dell'economia europea, in una fase in cui ormai si stavano delineando con maggior precisione le future sfide del mercato globale. Quindi in questo contesto si pongono come necessari degli interventi radicali, e il libro bianco di Delors va esattamente in quella direzione, e si tratta pertanto di una serie di proposte e di misure che riguardano essenzialmente, in primo luogo, l'eliminazione delle barriere fiscali, i controlli doganali sulle merci, sull'immigrazione, sui passaporti, le ispezioni sui bagagli, insomma tutte quelle operazioni che in frontiera allungano i processi, ritardano la circolazione e ne accrescono i costi. Secondo poi, l'eliminazione delle barriere tecniche, cioè quelle che erano create attraverso delle norme e delle regolamentazioni diverse che prevedono controlli a cui devono essere e possono essere sottoposte le merci una volta superate le frontiere e prima di essere immesse sui mercati. Queste riguardano in particolare gli aspetti igienico-sanitari, le garanzie al consumatore, le tecniche di fabbricazione. Quindi la merce, una volta che oltrepassa la frontiera, non ha superato l'ultimo ostacolo, perché prima di arrivare sul mercato deve passare questo altro insieme di controlli che hanno lo stesso effetto di rallentare il processo, di rallentarlo e aumentarne i costi. Questo in qualche maniera scoraggia la cooperazione fra le imprese e le barriere tecniche diventano uno dei più importanti strumenti per continuare su quella falsa riga, quella di impedire, creare ostacoli a una liberalizzazione nel paese. Le barriere tecniche si riferiscono poi non soltanto alle merci, ma anche alla circolazione della manodopera, anche alla possibilità di esportare attività e competenze professionali, dei servizi, ad esempio servizi tradizionali che investono il settore della finanza, i trasporti, il movimento dei capitali. Ecco, sono degli ostacoli che vanno aboliti e il Libro Bianco esattamente su questi provvedimenti si concentra. E per concludere, la rimozione delle barriere fiscali attraverso l'armonizzazione delle aliquote e dei tributi, per evitare che con delle semplici manovre fiscali gli scambi commerciali potessero essere favoriti o scoraggiati e la concorrenza con delle manovre fiscali potesse essere distorta oppure alterata. E il Libro Bianco sostanzialmente sottolineava le lentezze, qualche volta l'assenza reale dei processi di liberalizzazione e quindi, dopo aver elencato le cose che non andavano, affermava con chiarezza che l'Europa ormai era arrivata ad un bivio: o si andava avanti con determinazione, oppure si tornava indietro, e quel tornare indietro avrebbe coinciso molto probabilmente con la fine stessa dell'esperienza e dell'esperimento comunitario. Nell'estate dell'85 l'atmosfera nella comunità era cambiata parecchio, e specialmente era cambiata sul versante internazionale. L'europessimismo della Thatcher, che fino allora aveva dominato come clima, viene praticamente accantonato, meglio si riduce per via dell'impegno e del rinnovato dinamismo degli altri paesi. C'è a Milano un importante vertice che è convocato per la fine di giugno dell'85, proprio con lo scopo di dare un segnale di vitalità delle istituzioni europee, nel momento in cui gli equilibri internazionali erano in fase di un profondo cambiamento, di una evoluzione. L'occasione è fornita dal dibattito sulla riforma dei trattati che si ha in quell'occasione. Prima dell'incontro c'erano state diverse manovre diplomatiche, lavorano dietro le scene Kohl e Mitterrand, quindi sempre la Germania e la Francia, i quali, senza aver informato gli altri alleati, tirano fuori un documento, un progetto comune dal titolo ambizioso. Era il progetto di trattato dell'Unione Europea, che in realtà dal titolo prometteva nulla, tanto, ma era elusivo e non concedeva nulla. In realtà era elusivo sulle questioni istituzionali, quelle più significative, più importanti. La Thatcher arriva a Milano con una proposta assai dettagliata che prevedeva una sorta di pseudo-riforma dei trattati, sulla base però di un accordo, di un gentleman agreement che non aveva alcun valore vincolante. E il governo italiano invece si mantiene su una posizione un po' vaga. Andreotti si dice contrario a soluzioni minimaliste, mentre per rompere gli indugi e quindi dare una svolta ai lavori, Craxi, che allora è presidente di turno del Consiglio, decide di mettere ai voti una proposta per convocare una conferenza intergovernativa con l'incarico di predisporre un progetto di trattati sulla cooperazione fra i 12, questo nel campo della sicurezza e della politica estera, e quindi mettere a punto un piano di riforma di trattati esistenti. Questa mozione viene votata a maggioranza, è una novità rispetto al passato, quando si votava all'unanimità, e passa per 7 voti contro 3. Naturalmente la Thatcher è fra i contrari, affiancata dalla Grecia e dalla Danimarca. Ed è in realtà la prima volta che si verifica una spaccatura del genere. Il Consiglio di Milano comunque si conclude con l'approvazione del libro bianco della Commissione di Delors, riferito al completamento del mercato interno. Ma l'argomento che tenne maggiormente banco anche sui mezzi di comunicazione di massa fu esattamente lo strappo craxiano rispetto alla consuetudine del voto alla unanimità. E quello produsse un grande dibattito fra chi lodava l'eurodecisionismo italiano, chi invece ne sottolineava il carattere improvvisatore, chi diceva che con la votazione a maggioranza invece si sarebbe mantenuto più sui binari, giusti binari, le modalità di espressione, di manifestazione della volontà dei membri della comunità europea. Insomma, in ogni caso è vero che quel tipo di scelta così inaspettata rappresentò un vero e proprio scossone verso la struttura comunitaria. Dal punto di vista però dei contenuti, in realtà, quello che è importante sottolineare è che quell'occasione e i momenti che l'avevano preceduto dovevano servire per mettere insieme un documento comune in vista dell'Unione Europea e specialmente i capitoli riguardanti la sicurezza, la politica estera, la riforma istituzionale e quello della integrazione economica erano i nodi più spinosi, quelli più difficili da affrontare. Ed era questo nel suo insieme, questo trattato, il tema al quale Delors teneva più di tutti. Certamente l'obiettivo centrale era quello di completare il mercato interno e si era fissata la data limite del 1992. Entro questa si doveva realizzare una conferenza intergovernativa che assumesse degli impegni precisi sul calendario, con un'agenda di lavoro, una roadmap ben precisa, che portasse all'abolizione totale delle frontiere interne, ritenendo questo strumento il vero e proprio grimaldello che avrebbe poi forzato la cassaforte, passatemi la metafora, la cassaforte europea, cioè quella struttura chiusa e impenetrabile, l'avrebbe forzata assicurando un crescente e più completo processo di integrazione.